chi è il mio prossimo? Maestro, qual è la legge più importante della vita? Tutte cose che sappiamo da tanto tempo. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, la tua mente tutta, la tua volontà tutta, e il prossimo tuo come te stesso. Notate, questa non è una legge del Nuovo Testamento di Gesù Cristo, Questa è una legge dell'Antico Testamento, già così difficile. Gesù aggiungerà qualcos'altro, una novità importantissima che ne cambia i contenuti. Chi è il mio prossimo? Vedete, è una domanda strana questa. Più che chiedersi noi chi è il mio prossimo, vorrei dire facciamoci noi prossimo degli altri. Prossimo è una parola superlativa che viene da vicino, proprio proximus latino, il più vicino vorrebbe dire il prossimo. Nel corso del tempo ha cambiato significato. Per esempio, per gli ebrei al tempo di Cristo prossimo erano coloro che appartenevano alla stessa tribù, alla stessa razza, allo stesso popolo, agli stessi confini. Cristo ha esteso questa parola, questo valore a tutto il mondo. Prossimo sono tutti gli uomini, senza distinzione. Cristo non ha messo aggettivi particolari, bianco, nero, bello, brutto, vecchio, giovane, azzurro, nero, giallo, no. Prossimo è ogni uomo. Certo che la parabola che ci ha raccontato per farci capire è terribile, no? Io questa strada l'ho vista, non l'ho fatta, perché oggi non si fa più questa strada. Chi da Gerusalemme scende a Gerico, c'è l'autostrada, e in mezz'ora arriva a Gerico dall'altipiano di Gerusalemme. Però ogni tanto, da questa autostrada, vedi le curve, le semicurve, gli anfratti di questa strada pericolosa di cui parla il Vangelo. Non si percorre più oggi, però ancora c'è. Una strada carica di pericoli per i briganti che si appostavano per farti fuori. Un tale, uno senza nome, uno, scende, viene spogliato, percosso, abbandonato, emarginato, lasciato non mezzo vivo, mezzo morto. Quindi più di là che di qua, diremmo noi, no? Ed ecco lo scenario. Passano due persone, un prete, e voi dite... chi più di lui dovrebbe fermarsi? Ma guarda sto prete. Lo vede? Dice, no, è bene che io vada dall'altra parte. Non mi voglio sporcare le mani. Un prete. Mamma mia. Vedete? È la religione inutile, non serve a niente. Una religione che non mette l'uomo al primo posto, non serve a niente, buttatelo via nel cestino. Dice San Giovanni Crisostomo, se tu mentre vai alla messa, per strada, incontri un tizio che ti dice quello sta morendo, ha bisogno di te, lascia la messa, vai da Cristo moribondo, non all'altare offrire al Padre Cristo crocifisso. Vedete? San Giovanni Crisostomo. Il prossimo, colui che è nel bisogno, che è nella emarginazione, fuori strada vorrebbe dire, fuori strada, cioè non conta, fuori strada, spogliato, percosso, incapace, sanguinante, mezzo morto, incapace di vivere. Un prete non si ferma. E che quello che sta a fare il prete? A che fare? A far numero? Quello non è un prete né un uomo. Quello non ha cuore, quello non ha sentimento, ma che se ne fa dell'altare, degli incensi, dei profumi, delle tovaglie, ma cosa ci fa? Non serve a niente. Questa è la religione inutile, da spazzatura, buttatela via, non serve a niente. Ma già Dio nell'Antico Testamento ci diceva, imparate cosa vuol dire misericordia e non sacrificio. Ma che mi importa dei vostri agnelli, dei vostri tori, quando c'è gente che soffre? Imparate la misericordia, una parola che va letta così, si rovescia, cor ad miserum, si rovescia, un cuore che si prostra verso il misero. È come, vedete, un vaso che trabocca di acqua, no? Quando l'acqua riempie, esce, perché ce n'è troppo. Ecco, la misericordia è l'amore che trabocca, che esce fuori. La misericordia, bella sta immagine, l'amore che trabocca. Bello. Ecco padre Glenn, che avete conosciuto, l'amore che trabocca. Che se ne faceva lui della parrocchia romana, del colletto alto, dello schivo in mezzo alla capoccia, dei soldi che gli arrivavano, quando la sua gente stava a morire sotto il vulcano? Ma che gli interessava? Cosa ha fatto? Se n'è andato a farsi povero con i poveri, a farsi affamato con gli affamati, a condividere quel pugno di riso con i suoi bambini. Amici, l'ho risentito per telefono, era strabiliante di gioia, carino. Gli ho detto, guarda, la mia gente ti ama, vai avanti. Il progettino che gli abbiamo fatto, i nostri tecnici l'hanno fatto a Manila, gliel'hanno approvato. Adesso cominciamo a portare su i mezzi per illuminare la loro giungla. Porteremo la luce lassù, faranno un Natale con la luce. Metteremo le pompe dentro i pozzi che gli abbiamo fatto scavare, perché quest'acqua vada nei conservoni per andare ai bagni, per fare le docce e non buttarsi il secchio sulla persona così. Amici, questo è amore. Padre Glenn, campione dell'amore. Gli è piaciuta questa parola, campione, sei un campione dell'amore. Il prete non si è fermato. Che faccia tosta sto prete. E si diceva religioso. Io l'avrei preso a calci, butta fuori dal tempio. Ma cosa ci sta a fare? Ma non ti fermi davanti a uno che sta morendo, uno insanguinato che ti chiede perdono, ti chiede pietà, ti chiede un aiuto. Tu lo guardi e vai dall'altra parte, perché dice la legge, una legge, non ti puoi sporcare le mani col sangue, perché poi non puoi offrire il sacrificio. Ma che ce fai con quel sacrificio all'altare? Sporcati le mani del sangue del tuo fratello, allora potrai offrire, unendolo al Signore, quel sangue del tuo fratello, al sangue di Cristo, diremmo oggi noi. Passa un altro, un levita. Chi era il levita? Era uno che apparteneva alla tribù di Levi, una delle 12 tribù di Israele. Era uno addetto al tempio, diremmo noi oggi un sacrestano o un diacono. Uno della chiesa, ma tu guarda che due persone di chiesa, tutti e due nella stessa maniera. Che fa? Imita il primo, lo vedi, dice, ah no, questo, cioè, non mi voglio fermare, non voglio noie, via, dall'altra parte, e la lascia. Arriva un terzo personaggio, un nemico, un samaritano, un abitante della Samaria, oggi diremmo un palestinese. La Samaria di quel tempo e la Palestina di oggi, io ci sono stato lì, Nablus, Sichem, Sicar, proprio il centro dove ci sono i palestinesi, no? Nemici da sempre di Israele, da sempre, anche a tempi di Cristo, anche prima di Cristo, sempre nemici. Questo se ne va tranquillamente, forse per i suoi affari, Gerico è una città molto importante, allora anche oggi, e si imbatte in questo disgraziato. Che fa? Pensate, un nemico che instaura un nuovo decalogo. C'era quello di Mosè, il decalogo. Questo nemico instaura un secondo decalogo, 10 leggi. Che fa? Guardate che fa. Fa 10 operazioni in un momento. Passa col cavallo, lo vede, se ne accorge. Amici, noi la vediamo la povertà, la miseria? Ce ne accorgiamo? O chiudiamo gli occhi come il prete? Bravo, che figuraccia sto prete, e il levita, no? Ce ne accorgiamo della persona che soffre, che ha bisogno di te? Amici, mamma mia, quella visione sconcertante gli tocca il cuore. si muove a pietà. Secondo momento. Prova un senso di compassione, nel senso tecnico della parola, il cum patire, patire insieme, cioè accorgersi e prendere su di sé la sofferenza, l'angoscia, il turbamento, la paura di quello che è in mezzo alla strada. Ha compassione, condivide con lui tutto, la paura, il sangue che viene versato, la paura di morire, di essere abbandonato in mezzo alla strada, di essere ancora fustigato. Che fa? Se ne accorge. Scende da cavallo, scende, scendi, amore, scendi, vai giù, scendi, mettiti al paro, non star lassù, sulla groppa del cavallo. E si curvò su di lui, si sporca le mani, amici, si sporca le mani, col sangue, sporcarsi le mani. Quante volte ancora oggi noi diciamo, è cronaca di tutti i giorni, no? La ragazzina uccisa, non sappiamo da chi, da un pirata della strada, è scappato via, quello le mani se le ha sporcate. Quell'altro di 19 anni l'altro ieri l'ha ammazzata per la strada, quello le mani se le ha sporcate. Quanta gente sarà passata di là e ha visto sta povera creatura sedicenne mezza morta, ma si sarà fermata? Quanta gente avrà detto, ah, io non voglio avere impicci, poi mi chiama la polizia, mi chiamano alla questura, avrò noie, mi incriminano, chissà, vogliono sapere tante cose, facciamo una cosa, non ho visto niente e passo dall'altra sponda. Amici, è difficile, eh? È difficile, specialmente oggi. Tu te ne accorgi? Scappi via o ti sporchi le mani? Questo samaritano si è sporcato le mani. Dal suo cavallo, dalla sua borsa, ha preso alcune fasce, non aveva altri medicinali che l'olio e il vino, gliel'ha versate come prima medicina sulle ferite e poi lo ha caricato sul suo giumento e l'ha portato all'albergatore. Lo ha caricato sul suo giumento, si è preso cura, si è preso fastidio, La fatica di andare all'albergo, di caricarlo, di preoccuparsi, lo portò dall'albergatore e si è preso cura di lui. Dice, tu l'ho trovato per strada, ti è lo stofagotto. No, gli ha detto, guarda, io intanto ti do i primi soldi per le prime cure, poi siccome ho fretta di andare a Gerico, non ti preoccupare, io tornerò qui dopodomani e ti darò il resto di quanto hai speso, quanto è tuo. E pagò tutto, tornò indietro a pagare. Ecco le 10 cose che ha fatto, ve le ripeto. Il nuovo decalogo dell'amore. Lo vide, si mosse a pietà, 3, si curvò su di lui, 4, gli fasciò le ferite, 5, gli versò olio e vino, 6, lo caricò sul giumento, 7, lo portò all'albergo, 8, si prese cura di lui, 9, pagò per lui, 10, al ritorno saldò il debito. Questo, amici, è il nuovo decalogo dell'amore. Che bella lezione. Chi è il mio prossimo? È una domanda inutile. Chiediamoci, ma io mi faccio prossimo degli altri? So condividere? So compatire chi è nel bisogno o nella necessità? Il Papa giorni fa ha parlato della globalizzazione dell'indifferenza. Avete letto le reazioni della visita a Lampedusa del Papa? Contro il Papa. È andato a legalizzare la clandestinità. Quante volte ho letto sui giornali sti giorni? Il Papa legalizza la clandestinità, quindi è un fuorilegge. Amici, ma il Papa non è un politico. Il discorso del Papa è un discorso morale, un discorso umano. Un cristiano non potrà mai dire a uno, io non ti aiuto, tu hai fame, non ti do da mangiare, tu non hai la carta d'identità. Io, anche dianzi, mi stava aspettando una signora qui che vuole da mangiare. No, io ho chiesto, dammi la carta d'identità, come ti chiami? No, non mi interessa. Quando uno ha fame o ha bisogno, non ti interessa chi sia, da dove vengo, meno. Quando hai bisogno devi aprire il cuore. Il discorso del Papa, eccolo qua. Dalla Chiesa non vi aspettate voi dal Vangelo, da Gesù Cristo, che noi diciamo non ti accolgo o ti butti in mare o ti sparo come fanno in Spagna e a Malta contro i clandestini, i barconi. Noi non faremo mai queste cose. Il problema è un altro. Non è un problema umano e morale. Il problema è politico. Ma non spetta fare il politico al Papa. Il fatto della clandestinità non riguarda il Papa. Riguarda tutta l'Europa, tutto il mondo. Il Papa ha avuto uno scossone al mondo dicendo questi disgraziati che sono miliardi di persone. Certo che non possiamo ospitarli tutti noi. È normale. Non possiamo essere invasi. Che fa sta gente qui? Clandestina. Va a rubare, a scippare, si droga, spaccia la droga. Ma è logico, è il mondo, l'Europa, tutta la comunità umana che deve preoccuparsi di questi problemi del modo. È chiaro che noi non possiamo essere invasi, è normale, come facciamo? Non è possibile, ma questo è un problema politico. Ma l'Europa se ne frega, ce li lascia a noi italiani, che siamo la porta più vulnerabile dell'Europa, e ci rilassa qua giù e poi ci punisce magari perché le galere sono strapiene oltremodo. Lo sapete quanta gente c'è a Perugia? Andate, informatevi, sono mi pare 70 italiani e oltre 500-600 stranieri nella patria galera di Perugia, e questi sono i dati di fatto. Ma a chi spetta il compito primo di rispettare l'umanità anche dei delinquenti? Ma non spetta al Papa. Non spetta a me, spetta ai politici di tutto il mondo, a coloro che hanno cura della res pubblica, della cittadinanza, dell'amministrazione dei propri cittadini. Il Papa non potrà mai dire io non ti accolgo, è logico. Noi diremo sempre noi ti accogliamo, ti diamo da mangiare, tu hai fame, io ti do da mangiare. Ti accolgo come è possibile, poi ci organizzeremo. Il Papa ha voluto scuotere questa globalizzazione dell'indifferenza. Guardatevi, amici, il nostro mondo è un mondo egoista. Io mi auguro che questa crisi ci spinga tutti ad essere molto più sobri. Lo sapete che ognuno di noi, statistica dell'altro ieri, ma sentite quanto siamo matti. Lo sapete che ciascuno di noi ogni anno versa nel cesto dell'immondizia 146 kg del cibo? Ognuno di noi. Sono milioni di tonnellate di cibo che buttiamo nella spazzatura. Lo sapete che il 40% di ciò che compriamo al supermercato va nella spazzatura? Ma ditemi, ma questa è pazzia? È follia? Cos'è questa? Ditelo voi, io non so come definirla. 4 kg su 10 di ciò che compriamo pagando va nell'immondizia. Ma questa è materia. Questo vuol dire togliere dalla bocca di bimbi di Padoglen anche quel pugno di riso. Ma noi questa coscienza ce l'abbiamo? Altro che buon samaritano qui, Qui, amici, tutti dobbiamo fare un grosso esame di coscienza e chiederci, e concludo, io per gli altri chi sono? Sono il prete? Che figuraccia! Il levita o il samaritano? Beh, stavolta facciamo la parte del nemico, che è migliore, di un nemico che apre il cuore e che si fa prossimo a colui che è nell'indigenza, nella sofferenza e magari nella morte. Questo vuol dire, amici, essere cristiani. Se la religione, se la fede non mette l'uomo al primo posto, buttatela via! Non vi serve, non ci serve una religione chiusa nell'ambito degli incensi e delle candele. La vera religione è aprire il cuore a chi soffre. Cristo nel Vangelo di Matteo, l'ultima pagina, ci dice che noi saremo giudicati non sulle messe che avremo perso. Certo che la messa dobbiamo andare, perché è come il pranzo della famiglia, guai se non si fa. Se non mangi non ti alimenti, chiaro? Ma non tutti quelli che vanno a messa sono cristiani, ma tutti i cristiani vanno a messa, Però Gesù Cristo ci dice che io non ti farò il giudizio su se la domenica 14 luglio sei stata alla messa, ma ti dirò se la tua vita è carica di amore o di egoismo. Avevo fame, mi hai dato da mangiare? Ero disperato. Io mi sono visto giorni fa, anche ieri una signora mi ha telefonato. Ma cose strane succedono. Dice, ma lei Don Ignazio? Sì. Ci ho parlato con una signora che era tutta gasata, stravolta, che mi diceva, Don Ignazio ha salvato la mia figlia che voleva uccidersi. Le sue parole, ma non sono le mie parole, amici, non se le mie non servono a niente. Io ricordo questo incontro con questa persona davanti alla Madonna, siamo stati 2 ore là, 2 ore a pregare, e io dicevo a questa creatura piena di sofferenza, versa il tuo cuore sanguinante in quelle mani della Madonna, abbi fiducia, abbi fede. Ma come piccolo il mondo. Questa signora che ieri mi telefona ha incontrato, non so chi sia, cioè al centro di Perugia, dice, Don Ignazio ha salvato mia figlia. Ma pensate che cose strane. Ma non sono io che salvo, io posso salvare nessuno, è la Madonna che salva. Sono quelle parole, è quell'abbraccio, sono quegli occhi che ti danno fiducia, ti danno speranza, sono quelle braccia che ti abbracciano e una volta che lei si è abbracciato non ti lasciano più, amici. Io vorrei che oggi uscissimo da questa chiesa con questa piena convinzione. La nostra fede vale solo in proporzione del cuore traboccante di misericordia. Se il nostro cuore rimane quello del prete o del levita della parabola, amici, è meglio che dalla chiesa stiamo lontano.